da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. L'olio extravergine d'oliva sarà il centro della puntata. Da alcune giornate di raccolto in Puglia in una piccola produzione in riva al mare del Gargano, dove è stato un nostro inviato, ai progetti di recupero di alcuni olivi centenari nell'Oltrepò pavese. L'innalzamento delle temperature potrebbe infatti nuovamente favorire la diffusione in alcune zone del Basso Appennino, dove in passato probabilmente era già coltivato e dove potrebbe affiancare la vitivinicoltura che salirà di quota. Allargheremo lo sguardo al mercato globale dell'olio di oliva, che ha nel Mediterraneo la sua storia e il suo centro, con la crescita delle produzioni e delle esportazioni dal Nord Africa. Ci sposteremo quindi in Asia, nel Bangladesh, per un progetto di economia circolare per usare nel settore tessile gli abbondanti scarti della coltivazione dell'ananas. In chiusura torneremo a parlare di vitivinicoltura con un libro sulla piccola disciplina del vigneto, ancora nell'Oltrepò pavese. Andiamo quindi con il Verzere di Leonardo a mattinata nel Gargano, in provincia di Foggia, per una raccolta di olive fatta in cambio dell'ospitalità. Nell'azienda di Leonardo Vaira, nella contrada Mattinatella, in riva al mare Adriatico, c'è stato il nostro Beppe Vigano.
Quello che ascoltate in questo momento è il rumore del trattore che alimenta il compressore per spingere l'aria all'interno degli abbacchiatori. Gli abbacchiatori sono delle aste in cima alle quali si sono posizionati due pettini in plastica, che qua in gergo vengono chiamate le paperelle, che battono parallelamente una con l'altra, e queste servono a sfrondare gli alberi di ulivo e a fare cadere le olive al suolo. Al suolo vengono stese delle reti e successivamente le reti raccolgono le olive e le si mette all'interno di grandi contenitori, e con quelli si portano alla molatura. E non viene usato assolutamente il sistema di scuotimento dell'albero, dove questo sistema viene fatto molto più a sud, nella zona del Salento, dove ci sono enormi distese di ulive, mentre il sistema di scuotimento è quello che con delle grandi pinze legate a dei trattori scuotono l'albero fino a 1-2 centimetri di scuotimento, e questo fa cadere le olive. È inutile, è abbastanza evidente a tutti che il sistema a scuotimento non è una cosa buona per l'albero. Com'è quest'annata secondo te?
Quest'anno è un po' così, diciamo. Abbiamo perso, c'è stata a settembre una bella pioggia, poi la chicchetta qual è stata? Quella che prima di smettere di piovere è arrivata una grandina e ha buttato giù almeno il 10% delle olive.
In ogni caso quest'annata è migliore o peggiore delle precedenti?
Più o meno siamo nella norma, diciamo. Io poi, avendo una coltura biologica, quindi non uso né concime né niente, diciamo che faccio quel sistema che chiamano biodinamico, no? Io taglio solo l'erba, non butto disserbanti, perché è un veleno, come è successo in altre zone dove usando i disserbanti costano quel che costano, in una giornata ne fai centinaia di ettari. Invece io taglio solo l'erba, la sfalcio con una trincia e la lascio a terra, quindi crea concime, no? Perché normalmente, ascoltando dei tecnici, nei primi 10 centimetri avviene tutto. Quindi
lasciamo temporaneamente il Gargano ai nostri raccoglitori, ma non le olive e gli ulivi, un patrimonio di biodiversità del Mediterraneo e dell'Italia. Abbiamo chiesto al tecnologo alimentare Giorgio Donegani di raccontarci brevemente alcuni aspetti delle tante cultivar presenti nel nostro paese.
Noi in Italia abbiamo più di 500 diverse cultivar di olio. Quando parliamo di cultivar intendiamo proprio differenze che sono sia dal punto di vista morfologico, la forma, dimensioni, il colore, eccetera, ma soprattutto queste differenze si riverberano poi nell'olio che otteniamo, per cui abbiamo, per dire, una varietà che ci è stata invidiata e che adesso è anche negli Stati Uniti, in California, a Davis c'è un centro che studia l'olio d'oliva dove fanno anche dell'ottimo olio, no? Ma la coratina, che è una varietà tipicamente pugliese, ma poi si è diffusa un po'. È una varietà pazzesca per il contenuto di quelle sostanze che si chiamano polifenoli, che garantiscono una resistenza dell'olio all'ossidazione veramente importante, quindi anche dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista della conservabilità, oltre che del sapore. Poi ci sono le varietà tipiche all'opposto della coratina come intensità, e così ci può essere la Taggiasca Ligure, piccolina, che dà quell'olio che piace tantissimo proprio per la sua delicatezza.
La coratina invece?
Se uno prende un 100% coratina, così ha un olio che paradossalmente può anche essere giudicato da uno che non conosce bene le cose un difetto, cioè dice: ma come, caspita, è amaro prima di tutto e poi mi brucia in gola da morire, questo è acido. No, l'acidità, ecco, questo va chiarito, cioè non c'entra niente, l'acidità è una cosa importante perché è un indice della qualità dei grassi che ci sono all'interno dell'olio, gli acidi grassi che sono più o meno ossidati, ma non c'entra niente perché noi non la sentiamo in bocca. Noi non siamo in grado di percepire l'acidità dell'olio in bocca. Quello che sentiamo come piccante è dovuto alla presenza di polifenoli e di alcune sostanze, ce n'è una tipica in particolare che si chiama oleocantale, che è curiosa perché è stata scoperta proprio da un medico che, assaggiando l'olio, a un certo punto sentiva questo pizzicore in gola e dice: ma io questo, mi sembra la stessa cosa quando inghiotto le pillole di ibuprofene. Hanno fatto delle ricerche e effettivamente la molecola dell'oleo cantale che hanno scoperto è molto simile a quella di questo principio farmaceutico e ha anche azione antinfiammatoria. Più in generale però è il piccante è legato a questi polifenoli che oggi si sono scoperti avere forti implicazioni sulla salute positive, sono forti antiossidanti, nemici dei radicali liberi e danno anche un sapore amaro.
Passiamo adesso dalle principali produzioni italiane di olio d'oliva a una riscoperta, davvero agli inizi, quella dell'Oltrepò Pavese. In questo lembo del sud della Lombardia sono in corso una serie di azioni per recuperare l'olivocultura, a partire da alcuni esemplari di ulivi antichi, presenti anche in zone con toponimi che indicano una storica presenza di queste piante. Un possibile ritorno, quindi, già introdotto da poche aziende agricole, dovuto anche ai cambiamenti climatici che spingono la coltivazione della vite verso zone più alte delle colline dell'Oltrepò Pavese, mentre in quelle più basse ci sono ambiti dove sono addirittura abbandonate. Sentiamo il professor Graziano Rossi nel corso di laurea magistrale Agri-Food Sustainability dell'Università di Pavia e coordinatore del progetto Olimpo per la mappatura e conoscenza degli olivi nell'Oltrepò Pavese.
La conoscenza degli olivi nell'Oltrepò c'è veramente poca e a livello locale. Se uno guarda delle monografie sull'olivo nel nord Italia non si trova nulla, perché evidentemente sono sempre circolate poche informazioni e magari non sono stati studiati bene, per esempio, gli archivi storici che dovrebbero documentare queste cose, ammesso che ci sia una documentazione. Comunque la nostra ipotesi di partenza è che fossero olivi pluricentenari, anche se non se ne vede uno con un tronco grande, però abbiamo informazioni di vario tipo, storico, paesaggistico, almeno di 100 anni fa, che parlavano di olivi storici. Quindi la curiosità era quella di capire se c'erano, dove erano, chi li ha piantati e quando, diciamo, queste ovviamente le domande. E ne abbiamo censiti con questo progetto 48, quindi non sono neanche pochissimi, in gran parte appunto da 100 anni indietro, nel senso che io volevo capire l'origine. Ecco, l'origine non siamo riusciti a capirla. Sappiamo che i romani erano insediati ai piedi dell'Oltrepò Pavese e che consumavano olio, commerciavano olio, ci sono anfore cosiddette oleare che arrivavano, ma magari arrivavano dalla Grecia, non sappiamo se c'era una coltivazione locale. Invece è molto probabile che ci fosse dal tardo Medioevo in avanti, ecco, probabilmente anche grazie, non so, a insediamenti religiosi, monasteri. Adesso fa parte di Piacenza, ma un tempo era un tutt'uno con l'Oltrepò Pavese e la zona di Bobbio. Quindi il monastero di San Colombano di Bobbio è stato, lo sappiamo per altri versi, un centro di ripresa dell'agricoltura dopo l'abbandono delle coltivazioni dovuto alle invasioni barbariche e alla caduta dell'impero romano. Quindi le radici sono veramente profonde, lontane, Io sono convinto dal Medioevo, però di prove un po' tangibili le abbiamo dal 1500, con sia dei toponimi, filare delle olive, campo dell'oliva, cose del genere, documenti legati alla chiesa, per esempio nel paese di Rovescala, che è nel basso Pennino Pavese, poi però anche delle prove invece dirette attraverso lo studio dell'età di alcuni individui. Abbiamo trovato degli individui, guarda caso, in siti medievali dove la datazione è compatibile con circa 500 anni. Quindi indietro di 500 anni andiamo con prove di diverso tipo. Più indietro è un po' di fantasia da provare, però magari si potrebbe arrivare al 1200, al 1000. Ecco. Nell'Appennino Piacentino vicino a noi ci sono dei documenti dell'800 d.C. che parlano di pagamenti in olio, sempre legate al monastero di San Colombano, oppure un editto della Repubblica di Parma del 1250 che parla di piantate olivi perché importarle dalla Toscana della Liguria costa, che c'erano i dazi, ovviamente non c'era Schengen. Ecco. Quindi se vale per la provincia di Piacenza, perché no per la provincia di Pavia? Però per la provincia di Pavia non abbiamo trovato documenti così antichi. Ecco, quindi arriviamo al 1500.
Questi ulivi in che zone, fino a che altezza sono diffusi questi 48 che avete ritrovato?
Sono in una fascia che è parallela a quella che chiamiamo la Via Emilia, tra Piacenza e Voghera, e su una fascia sui 300 metri. Però ne abbiamo anche qualcuno più in alto, quello più in alto di tutti è a Bagnaria, in una località che si chiama Livelli. Siamo vicinissimi a Varsi, nel versante destro del fiume Staffora. E lì c'è un paese che è incredibile, che era noto nel secolo scorso, intervistando persone o testimonianze raccolte, come il paese dell'olio, questo Livelli, dove c'è una paleofrana su cui sono stati, diciamo, realizzati degli impianti, un impianto di olivi sotterranei, sembra di essere in Liguria. E lì siamo a 500 metri, però è una situazione molto particolare legata a un microclima, quindi quest'area di oliveti esposta a sud e protetta verso nord dai venti freddi dalla parete da cui sono caduti questi massi in passato. Quindi una condizione veramente particolare. Sui 300 metri sembra che sia la zona ideale.
Tra i progetti in corso ce n'è uno proprio sull'implementazione dell'olivocoltura nell'Oltrepò Pavese. Come è nato e si sta sviluppando lo ha raccontato a Elena Cavaliere Paolo Bazzano della società di consulenza in agricoltura Eco di Casteggio in provincia di Pavia.
Nasce di fatto da una domanda del professor Rossi del Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente: quali sono i fenomeni di mediterraneità che osservi a livello di cultura agraria? E io, preso un po' la sprovvista, dico l'olivo. Poi, guardando nella mia libreria, scopro una di quelle pubblicazioni che si prende in vari convegni e comincio a leggerla e mi accorgo che questa pubblicazione del professor Fontanazza dell'Università di Perugia, massimo esperto degli olivi in Italia, ha eseguito uno studio sul germoplasma dell'olivo in Oltrepò, ipotizzando la presenza di ecotipi locali. Allora giro questa pubblicazione al professor Rossi, il quale si incuriosisce e da lì nasce un progetto che si chiama Olio. Partecipiamo ad una domanda di contributo del PSR di Regione Lombardia per mano del GAL, Gruppo di Azione Locale, Comunità Montana, lo vinciamo e cominciamo a fare ricerca su questo olivo di frontiera, che noi definiamo di frontiera perché è oltre il 45° parallelo, quindi l'estremo nord della presenza di una coltura mediterranea in un ambiente continentale. Eseguiamo una carta vocazionale dell'olivo in Oltrepò, quindi portiamo a casa questo dato e cominciamo ad eseguire un censimento della presenza di olivi storici e olivi coltivati.
Le posso chiedere quanti sono, dove sono?
La distribuzione degli olivi in Oltrepò va di fatto in tutto l'Oltrepò, quindi parte da Torrazza Coste, che è il limite ovest del territorio dell'Oltrepò, e si estende fino a Santa Maria della Versa, ma anche San Damiano al Colle, Rovescala, che è la parte est. Ad oggi nei fascicoli aziendali delle aziende agricole contiamo 26 ettari dichiarati da persone che coltivano. In realtà noi ne abbiamo censiti, quindi georeferenziati, fotografati, di cui oggettivamente ne conosciamo l'esistenza, pari a 75 ettari. Poi, grazie al PNRR, che prevede sviluppo sperimentale, quindi costituzione di impianti pilota, dove noi eseguiamo della sperimentazione, abbiamo delle progettualità che ci porteranno nell'anno nuovo ad ulteriori 20 ettari.
qual è il fronte di sviluppo su cui state puntando?
Arrivare ad avere il primo frantoio in Oltre Po. Ad oggi è una coltivazione empirica, non in forma completamente organizzata, salvo 3-4 aziende che frangono le proprie olive, ma sono costretti ad andare in Liguria, nella zona del Lecchese, o in un frantoio sperimentale in una scuola agraria a Castel San Giovanni, quindi in provincia di Piacenza. Quindi l'obiettivo ultimo di tutto questo progetto è portare il primo frantoio in Oltre Po, che aiuti questi piccoli produttori a crescere e soprattutto a credere in quello che noi definiamo non una coltura che va a sostituire la vite, dove peraltro è la coltura maggiormente rappresentativa dell'Oltre Po, ma affiancare l'economia rurale andando a coprire quegli spazi che si stanno liberando nell'ultimo periodo a causa dello stress idrico che quest'anno non si è verificato, ma soprattutto il cambiamento climatico, perché la vite tende a spostarsi verso maggiori altitudini, lasciando scoperti degli areali che potrebbero essere coperti appunto dagli olivi. Ricordiamo che l'Oltre Po ha dei movimenti franosi per via della sua natura orografica molto importanti, quindi una coltura arborea che va a posizionarsi in una fascia che potenzialmente può franare è anche a livello ambientale una questione molto importante. Sono 75 ettari, ma abbiamo una potenzialità veramente molto alta, perché tutte le volte che noi presentiamo un convegno abbiamo una risposta enorme da parte del pubblico, che tendenzialmente sono gli agricoltori, che cercano di capire come risolvere la crisi dell'uva, che ad oggi ha un prezzo bassissimo per via di n ragioni, e poter integrare con una coltura che loro conoscono anche sommariamente, ma che di fatto è sempre stata presente. Lo testimonia il fatto che noi abbiamo trovato tantissimi olivi storici, vuol dire nell'ordine di 10-15 esemplari, però esemplari che raggiungono anche i 200-300 anni di età. Questo vuol dire che già in epoca passata la coltura dell'olivo era una coltura che era stata tenuta di buon conto. Cito un esempio: a Livelli, Bagnaria, quindi appena prima di Varzi, noi ipotizziamo ci fosse la prima coltivazione organizzata di olivo. Questo è dato grazie a una serie di terrazzamenti che sono stati fatti nel tempo, ma soprattutto dalla presenza di un enorme masso di montagna che riduce l'escursione termica, un po' come se avesse funzione di un lago o di un mare, quindi riproduce un microclima mediterraneo favorevole. Gli altri esemplari sono tipicamente vicino a delle chiese, perché con le olive si faceva l'olio per cresimare le persone, per produrre un combustibile per l'illuminazione e altri utilizzi.
Su quali tipo di olivi siano presenti nell'Oltre Po Pavese sentiamo ancora il professor Graziano Rossi dell'Università di Pavia.
L'olivo è una pianta addomesticata, creata dall'uomo partendo dall'olivastro, la pianta selvatica mediterranea. Quindi possono anche nascere da queste olive delle piante, ma non ci sono olivi giovani, quindi sono degli individui molto vecchi che si sono mantenuti loro stessi, soprattutto poi per via vegetativa, cioè morendo e rigenerandosi ogni volta che c'era una gelata molto imponente e si arrivava a meno 20, meno 30.
Di che tipologia sono questi olivi?
La stragrande maggioranza sono della varietà che oggi conosciamo come frantoio, in particolare sono molto simili alla taggiasca, il frantoio di Taggia in Liguria. È abbastanza ovvio perché probabilmente erano, non so, magari legati all'immigrazione o comunque ai commerci che c'erano tra il versante ligure e il versante padano dell'Appennino. Però ci sono anche degli enigmi assolutamente insoluti, per esempio in una località che si chiama Torre Bianchina, dove abbiamo molti olivi, di cui tre molto vecchi, anche quelli pluricentenari veramente, sono greci, cioè sono compatibili in un confronto varietale a livello europeo solo con la Grecia. Non abbiamo la più pallida idea chi abbia piantato degli olivi greci a Borgo Priolo circa 500 anni fa. Ci sono degli enigmi non spiegati ancora. Era un insediamento medievale, questa Torre Bianchina, come è un insediamento medievale dove c'è l'albero più vecchio di tutti, sempre a Borgo Priolo, in corrispondenza in questo caso di un antico castello che poi per un periodo è stato dei Marchesi Malaspina, dove era stato costruito all'inizio del 1600 una chiesa. spesso questi olivi sono abbinati alle chiese perché c'era un uso anche religioso. Questo è un po' anche uno dei motivi per cui sono stati impiantati verosimilmente e si sono mantenuti, non solo per fare olio.
Avete trovato una ripresa di coltivazione di olivi a partire da questi alberi storici?
Le due cose vanno un po' per conto proprio, nel senso che questi olivi secolari appunto non erano conosciuti, o meglio solo alcuni erano conosciuti, per esempio quello di Oliva Gessi. Il nome di questo paese appunto era Oliva, poi fu attaccata alla località Gessi perché c'è una cava di gesso anche, e lì c'è un'interpretazione fine 1700 che parla dell'albero più alto, probabilmente un olivo, che faceva un po' da punto di riferimento per i viandanti, e quello c'è ancora e c'ha i suoi bei 400 anni. Però in generale sono olivi che sono nascosti in situazioni molto marginali, conosciuti da pochi. Invece però per noi importanti perché sono dei testimonial dell'olivicoltura del passato e, se vogliamo, una potenzialità per il futuro. Infatti un altro progetto che è stato realizzato prima di Olimpo, si chiamava Olio, è stato per censire gli oliveti, e tra quelli già presenti e un po' che li stanno piantando in questo periodo anche come attività sperimentale, nel 2025 si arriverà a 100 ettari di olivi, che non è una cosa da poco.
Quindi l'intreccio delle ricerche, anche l'innalzamento della temperatura, probabilmente aiuta a riportare l'olivocoltura in Oltrepò Pavese?
È nata anche da un'esigenza degli agricoltori dell'Oltrepò, che sono molto stressati da questo cambiamento climatico, che non è un qualcosa di futuribile ma che viviamo ormai quotidianamente, con per esempio temperature medie annue negli ultimi 30 anni che si sono innalzate di 2 gradi centigradi, più della media della Terra, e precipitazioni che non sono variate moltissimo ma si concentrano in pochi periodi, quindi o hai l'erosione, le frane, o hai la siccità. E in generale la temperatura che innalza molto il grado alcolico dell'uva, quindi la vite comincia a avere qualche difficoltà. La vite è una specie, io sono un botanico, mi occupo di fitogeografia anche, cioè di distribuzione delle piante, è una pianta eurimediterranea, mentre l'olivo è steno-mediterraneo, quindi è veramente mediterraneo, strettamente mediterraneo. Quindi fino adesso l'olivo era in una situazione marginale, un'olivicoltura di frontiera, come diciamo noi, anche perché qui comunque siamo bassa ma montagna, no? Non siamo sul lago di Garda o di Como, dove i laghi fungono un po' piccolo quello che è il bacino mediterraneo, cioè limitano gli estremi di temperatura. Qua quando gela nell'Oltrepò gela e basta, come anche in Valtellina, quindi sono zone di olivicoltura riscoperta che può avere un futuro se cambia, come sta cambiando ahimè, lo scenario climatico. Quindi il nostro scopo era proprio quello di capire se con Olimpo, ma anche con un altro progetto che è legato al PNRR, che si chiama Nodes, se possiamo prevedere che diventi più zona da olivo che vite. E un po' sarà così nella fascia bassa. Probabilmente i vigneti saranno da spostare in quota, e la zona bassa a cosa può servire? Per esempio per impiantare olivi.
Torniamo alla raccolta delle olive nel Gargano, a Mattinata. Maria Grazia Antiglio ci racconta le sue impressioni sull'annata, mentre Beppe Viganò ha chiesto a Caterina Cannata la sua esperienza nella raccolta manuale.
È una raccolta discretamente buona quest'anno. Abbiamo avuto un'estate molto calda e molto secca, però
c'è stata questa problematica che nelle ultime settimane ci sono state 2 grandinate.
Sì, ero presente, era circa verso la metà di settembre, e in effetti abbiamo avuto in una settimana 2 episodi di temporale violento con grandine, che chiaramente qualche oliva è caduta, diciamo che poteva andare peggio, ecco, comunque un po' di danno c'è stato.
La prima volta che scendo sono scesa proprio perché sapevo che sarebbe iniziata la raccolta delle olive. Ho avuto la fortuna di essere ospitata.
Non è la prima volta che tu fai una raccolta di olive?
Non è la prima volta, anni fa ho fatto delle raccolte di oliva in Calabria principalmente, girando vari punti della Calabria dove ho avuto modo di provare, di sperimentare vari metodi di raccolta.
Che non sono uguali a questi?
Più che altro anche qui si usano solo gli abbacchiatori, che sono dei rastrelli pneumatici che io personalmente non avevo ancora usato, perché in passato, quando io ho fatto la raccolta delle olive, erano più pesanti, quindi erano molto faticosi da usare, mentre questi che si usano qui sono, alcuni anche sono pesanti per me, che muovono come fosse un allungamento del proprio braccio. Poi appunto nei posti in cui sono stata principalmente si usavano rastrelli e quindi si ripulivano i rami con dei rastrelli manuali.
Verzere di Leonardo torna tra qualche minuto dopo la pubblicità. Eccoci al Verzere di Leonardo dopo la pubblicità. Rimaniamo ancora all'olio d'oliva al suo mercato mondiale, che come abbiamo descritto finora è soprattutto nel Mediterraneo. Ci racconta il mercato dell'olio d'oliva per le multinazionali del cibo, queste sconosciute, Andrea Di Stefano.
Un mercato mondiale originato quasi completamente in Mediterraneo. L'olio d'oliva è prodotto integralmente nei paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. La leadership della Spagna, 32% della produzione e metà di tutte le esportazioni a livello globale, mentre l'Italia arranca sotto il peso della crisi climatica che ha contratto la produzione di un quarto e l'assenza di una strategia a supporto di un settore molto frammentato. Nonostante il calo degli ultimi 10 anni, la superficie di olivi rimane molto estesa e pari a 1,4 milioni di ettari, 287 mila certificati biologici. La media per produttore è molto piccola, 2 ettari, con oltre 619 mila imprese agricole e 4.500 frantoi. Una frammentazione che deve fare i conti con un mercato dominato da colossi, dove l'Italia è completamente assente. Dei principali 5 gruppi, 3 sono spagnoli, 1 greco e 1 portoghese. Al primo posto troviamo Deoleo, creato all'inizio degli anni 90 dai fratelli Salazar, quotato alla Borsa di Madrid e oggi nel portafoglio del fondo di private equity CVC Capital Partners. Controlla alcuni dei marchi più noti e presenti sugli scaffali dei nostri negozi: Bertolli, Carapelli, Sasso, Carbonel, Friol, Maia, Giglioro, Figibene. Con un fatturato prossimo al 1 miliardo di euro, copre oltre il 10% del mercato dell'olio d'oliva per cucina a livello mondiale. Non produce nulla, ma lavora solo di trading con 2 stabilimenti, quello della Carapelli di Tavernelle Val di Pesa e Carbonel di Cordova. Al secondo posto troviamo i portoghesi di Sovena, colosso delle oleaginose a livello globale, che spaziano dall'olivo al girasole. Quasi metà del fatturato, che ammonta a 1,7 miliardi, viene realizzato con l'olio d'oliva, competendo con Deoleo. Al terzo posto l'Iberica Borges, che è stata Borges, che è comunque una delle aziende più longeve, essendo stata fondata più di 125 anni fa, e che recentemente è stato oggetto di operazioni di compartecipazione e acquisizione a livello internazionale. In un panorama di questo tipo, la situazione più difficile è rappresentata sicuramente dal mercato italiano. L'anno scorso si è praticamente registrato un crollo della produzione di oltre il 25% a causa soprattutto della siccità, e questo ha prodotto un ulteriore incremento delle importazioni. Oggi l'Italia rimane il primo mercato per importazioni, che valgono sostanzialmente più di 2 miliardi di euro, pari esattamente alle esportazioni italiane, 2 miliardi. La bilancia commerciale nel 2024 sarà addirittura negativa, si presume di circa 300 milioni di euro, mentre imperversano le truffe relative all'olio d'oliva, perché manca un sistema di tracciabilità certificata, anche se gli strumenti dal punto di vista tecnologici esisterebbero. Il mercato globale a livello mondiale ammonta oltre 4 miliardi di euro, anche perché negli ultimi tempi, negli ultimi 10 anni, c'è stata una forte richiesta e in crescita dell'olio d'oliva sui mercati che tradizionalmente erano meno sensibili all'utilizzo dell'olio d'oliva e privilegiavano oli di altri semi, prevalentemente girasole, ma anche mercati come quello asiatico, dove storicamente prevale l'olio di cocco e l'olio di palma, sempre per la cottura, per la dimensione casalinga, ma anche per la dimensione industriale, perché ovviamente le formulazioni e le ricette di alcuni prodotti sono state riviste per venire incontro ad alcuni allarmi sulla salute a livello globale, che hanno senza dubbio alimentato la domanda di olio di oliva a fronte di altri oli che mostrano delle caratteristiche e dei rischi per la salute umana molto superiori, a cominciare da quello di palma e di cocco.
Il Mediterraneo è il centro della produzione dell'olio di oliva. Lo abbiamo già detto varie volte in questa puntata del Verzere di Leonardo. Abbiamo quindi chiesto al tecnologo alimentare Giorgio Donegani di raccontarci la sua civiltà.
È indubbiamente il centro della cultura dell'olio, sia il Mediterraneo, per come ci piace chiamarlo noi, olio d'oliva diciamo in generale, poi in particolare l'extravergine, quello di qualità migliore, però Mediterraneo per le caratteristiche che ha sostanzialmente, l'ambiente, così tutto, non soltanto quello che piace considerare a noi Mediterraneo, cioè quindi l'Italia prima di tutto, un po' la Grecia, un po' la Spagna, così, ma devo dire anche Tunisia, Marocco, così. Tra l'altro sta crescendo la qualità delle produzioni dell'olio che viene da quei paesi, perché prima erano orientate veramente alla quantità. Io vedevo olive raccolte e lavorate magari 2 giorni dopo, quando ormai erano diventate più che rancide, ok, per poi raffinarle. Invece adesso c'è un'attenzione, oppure raccolte stramature per ottenere il massimo della resa in olio, che però era olio cattivo. Adesso sta crescendo un po' davvero, e la cultura dell'olio su tutto il Mediterraneo sta salendo. facendo.
D'altronde basta andare in un supermercato e l'olio con l'etichetta extravergine non europeo è un grandissimo classico da un bel po' di tempo ormai.
Noi abbiamo il Made in Italy che tira sempre, no? Quando si va al super dici 100% italiano, così va benissimo. Che poi lì c'è stata una battaglia, perché un tempo bastava che fosse prodotto in Italia l'olio ma non coltivate le olive. Adesso, grazie al cielo, deve essere proprio tutto, anche la materia prima italiana. Poi c'è miscela di paesi dell'Unione Europea e poi miscela anche di paesi che sono fuori dall'Unione Europea. Poi l'esigenza della grande distribuzione, l'esigenza in generale della grande industria è quella di avere dei prodotti standardizzati, per cui creare dei blend, delle miscele con diverse provenienze è l'unica cosa che si può fare per garantire la costanza di quel sapore che uno si aspetta, perché di fatto ogni anno, è un po' come col vino, ogni anno quello che si ottiene dalle olive ha caratteristiche un pochino diverse, perché dipende da come è andata la stagione, dipende da mille cose, se ci sono stati problemi come la mosca dell'olivo, piuttosto che vabbè, quello è stato un dramma, la xylella in Puglia, però sono due cose diverse. Ecco, quello che può essere un valore, se noi pensiamo alla biodiversità, alla passione per l'olio extravergine, che quindi ti permette anche di andare a vedere e godere delle diverse annate, delle diverse cose, cioè delle differenze che sono fisiologiche tra una raccolta e l'altra, per la grande distribuzione, per in generale la concezione dell'olio, che purtroppo è considerata una commodity, cioè serve per condire, serve per cuocere, lo buttiamo dentro un po' in altre cose, a questo livello invece la standardizzazione è l'obbligo ed è il vero valore che va ricercato.
Torniamo adesso a Mattinata nel Gargano e la raccolta delle olive. Bebe Viganò si è fatto raccontare dal titolare dell'azienda Leonardo Vaira come è andata l'annata.
Abbiamo notato anche che, a differenza delle altre giornate, forse c'è una produzione di olive molto più piccole. Hai un'idea? È provocata da che cosa? Dalla mancanza di precipitazioni, dal cambiamento climatico?
L'ultima pioggia la fece all'inizio di maggio, dopodiché è stato secco fino a metà settembre, dove c'è stata una bellissima pioggia, un po' torrenziale, ma subito dopo, alla fine, c'è stata questa grandinata che è durata 4-5 minuti, che ha buttato almeno il 20% del raccolto a terra. Diciamo che nel tempo, poi all'inizio sembrava niente, però alcune olive sono state segnate, quindi sono rimaste un po' così, insomma, senza polpa, perché comunque quando ci sono queste scariche e si feriscono sia l'albero che l'oliva stessa, insomma la drupa sarebbe il...
La drupa è la pelle, per
la
essere
pelle,
un po'
sì, diciamo semplice. Diciamo la pelle con la parte oleosa, insomma tutta l'oliva viene definita drupa.
Hai già un'idea di quanto può essere la resa quest'anno? Quindi per ogni 100 kg di olive quanto olio si riesce a produrre?
Oh, fino adesso la media siamo intorno al 15%, non di più. Abbiamo avuto una puntata sì, di 15,5 e poi 13-13,5%, quindi è bassissima.
Che tipi di cultivar ci sono nel tuo terreno?
La maggioranza è olearola garganico frantoio, poi c'è qualche leccino e qualche coratina, ma la maggioranza è olearola garganica o frantoio.
Quindi il tuo olio è un blend, come dicono gli inglesi o gli scozzesi col whisky, non è un monocultura.
Ma c'è una minima parte di leccino e di coratina, quindi potremmo definirlo una monocultura alla fine.
L'ultima domanda su questo punto. Dopo quanto possiamo consumare il tuo olio?
La varietà frantoio, l'arola garganica, è abbastanza dolce, quindi appena molito lo si può già imbottigliare, filtrare e poi imbottigliare lo si può usare.
Problematica, il termine tecnico è xylella, a parte che so benissimo che ci sono anche le problematiche legate alla mosca olearia. L'altro giorno tu mi stavi raccontando, mi hai mostrato i danni che può fare la mosca olearia, ma soprattutto mi sembra di ricordare che qua la xylella non sia arrivata.
Qua per nostra fortuna, e dispiace tantissimo per gli amici, i nostri conterranei che hanno questo problema, che non so se sia in fase di risoluzione, non ci credo, ma spero che questi ulivi ritornino a vita. Per fortuna da noi ancora siamo immuni, ci sono chiaramente le altre cose tipo la mosca olearia, ma quella rovina solo l'oliva, insomma, quindi va a intaccare sempre l'oliva, quindi questa oliva chiamata poi druba, che sarebbe tutta l'oliva con la polpa così, e basta, però non fa danni all'ulivo stesso.
Che trattamenti fai per conservare i tuoi ulivi e le tue olive per l'olio?
Le mie olive uso zero, non uso niente praticamente. Ci abbiamo l'idea di, per esempio, non arro più i terreni, perché ascoltando varie campane, me la so fatta anche mia questa idea, quella di lasciare il terreno non arato, taglio l'erba con una trincia, quindi sminuzzo l'erba e rimane sul terreno e crea, secondo me, una specie di humus, di compost che protegge l'ulivo. Io poi di antiparassitari non ne uso, poi soprattutto il diserbante è out, sono contro il diserbante da quando è uscito, quindi non ho mai usato una goccia di diserbante nei miei terreni. Poi per fortuna c'è un carissimo amico, Antonio, che condivide con me in pieno quest'idea, e infatti usiamo decespugliatore, trincia, ci sono dei consumi, quindi delle spese, però lo facciamo per amore e rispetto dell'ambiente.
Per questo motivo, diciamolo, è sempre antipatico parlare di soldi. Coloro i quali comprano l'olio d'oliva extravergine al supermercato a Milano a 8 euro il litro, c'è qualcosa di strano.
Esattamente, bisogna insomma guardare un po'.
Non esistono pasti gratis, non esiste roba buona a questi prezzi.
Esattamente, però voglio spezzare una lancia a favore dei produttori, insomma io lo faccio in piccolo. Bisogna dire, mettiamo al bando il diserbante, parto da questo punto, però ci sono degli antiparassitari previsti anche nel biologico, e in Italia siamo il top, bisogna dirlo. Ci abbiamo una bella legislazione nell'uso degli antiparassitari, insomma i cosiddetti, tra virgolette, i veleni, che si possono usare, e quelli che abbiamo in Italia, lo ripeto, siamo i più sicuri. Poi è normale, se arriva l'olio da altre parti o se arriva altre cose, normale che noi non possiamo non saperlo. Per questo, quando l'olio costa così poco, non lo comprate.
Quando avviene la potatura, e chi la fa? La segui direttamente tu o hai persone che di mestiere fanno i potatori degli ulivi?
La potatura inizia già appena si finisce la raccolta, ma in gennaio normalmente, perché questa è una zona del Gargano molto mite, quindi non ha problemi di gelo, quindi si può potare sempre bene o male l'ulivo. Io seguo personalmente la potatura, c'è un carissimo amico che mi aiuta e insomma cerchiamo, lui c'ha maestria e mi insegna tante belle cose.
Lasciamo le olive, l'olio, la raccolta nel Gargano, le coltivazioni in Oltrepò Pavese nel Mediterraneo. Ci spostiamo infatti in Asia, in Bangladesh, e alla produzione di ananas, uno tra i frutti tropicali più diffusi e amati anche in Occidente. La sua coltivazione lascia tanti avanzi della pianta, un gran numero di foglie, che ovviamente devono essere smaltite. La giornalista Franca Rioiatti ci racconta come adesso sia possibile ottenere una fibra tessile in un mix di innovazione e tradizione che sta dando occupazione femminile.
Questa è una storia che incrocia agricoltura e moda. Nasce in un piccolo centro a circa 140 km a nord di Dhaka, in Bangladesh, un centro che si chiama Madhupur. Madhupur è famoso per la coltivazione di ananas, che sono molto apprezzati per la loro dolcezza. Pare ne fosse ghiotta perfino la regina Elisabetta II, ma questo è un gossip di cui non ho conferma. Per ogni frutto di ananas raccolto restano sul campo tra i 4 e i 5 kg di foglie, che vengono lasciate seccare e poi bruciate, di solito. Quindi uno spreco e anche una fonte di inquinamento. E proprio a questo spreco e a questa fonte di inquinamento ha pensato Ronnie Khan, che è un giovane bangladese la cui famiglia da generazioni coltiva ananas a Madhupur. E Ronnie invece ha lavorato da sempre nel settore tessile nella capitale, a Dhaka, e ha potuto constatare di persona quanta strada quell'industria deve ancora fare per diventare sostenibile. Lui mi ha parlato e parla e cita soprattutto le sostanze chimiche che vengono utilizzate per finire i lavori e lavorare le fibre tessili. Nel 2019 Ronnie si trasferisce in Germania per frequentare un master sulla tecnologia tessile. Arriva Covid, lui chiuso in casa come in tutti, assapora però la qualità dell'aria che si respira dalle finestre quando si possono aprire, che senza aerei, quindi con il successivo calo di emissioni CO2, e dice: questi cieli blu mi hanno fatto pensare. Comincia a riflettere su come sia possibile rendere l'industria per cui lui lavora più sostenibile, quindi contribuire a migliorare o a fare qualcosa per contrastare il cambiamento climatico. In quel preciso momento lui deve anche pensare a una ricerca per la sua tesi. Quindi si comincia a sottoporre una serie di idee alla sua professoressa, che le boccia tutte, fino a quando arriva a pensare all'idea di utilizzare queste foglie scartate dell'ananas per far che cosa? Per realizzare una fibra ecologica. L'idea piace, lui comincia a lavorarci per la sua tesi, ma non si limita a raccogliere dati su come farlo, lo fa materialmente, si mette al lavoro e lui stesso crea dei macchinari per fare questa lavorazione, sostanzialmente per grattare la polpa delle foglie e trasformare questi fili che rimangono all'interno delle foglie in una fibra. Una fibra che un partner commerciale in Bangladesh poi lavora per ricavare il filo finale da quale viene realizzato il tessuto, che è alla fine un mix di cotone biologico e di fibra di ananas, che è simile a un jersey con cui vengono fatte le magliette, le t-shirt che tutti quanti indossiamo. Ecco, Ronnie dice di essersi ispirato per la creazione di questo procedimento a in realtà una tecnica artigianale che è da circa 500 anni in uso nelle Filippine, dove appunto con questi metodi molto particolari e molto laboriosi, tipo per esempio grattare letteralmente come fanno i suoi macchinari la foglia dell'ananas con dei pezzi di piatti di ceramica rotti, si realizza questa fibra sottilissima e molto costosa che veniva storicamente utilizzata per esempio per realizzare gli abiti da sposa delle persone molto ricche. Lui invece punta piuttosto a creare una nuova fibra con una sua identità. Al momento questa idea è ancora in fase di sperimentazione, ci sono già alcuni partner che per esempio acquistano la fibra grezza, ma lui, Ronnie, ha delle idee e vuole continuare a migliorare la qualità di questa produzione, a provare a utilizzare la stessa tecnologia non soltanto sulle foglie di ananas, ma anche sulle foglie di banane e per esempio sulla juta, della quale il Bangladesh è anche uno dei più importanti produttori. L'altro aspetto interessante di questa storia, quindi, non è soltanto il fatto di utilizzare un prodotto di scarto per creare una fibra tessile ecologica, ma è quello di creare lavoro, soprattutto per le donne che vengono impiegate nella piccola fabbrica che Ronnie ha impiantato a Modupur vicino alla piantagione di ananas dei suoi genitori, per realizzare questa fibra. Si tratta per lo più di donne che durante il periodo di coltivazione dell'ananas e degli altri frutti che vengono coltivati nella regione sono impiegate per lo più a giornata, come molti dei lavoratori agricoli di quell'area. Dopo il raccolto, però, per alcuni mesi a Madhupur, come in altre zone agricole del Bangladesh, il lavoro non c'è. Quindi per poter continuare a guadagnare qualcosa, molti bangladesi si spostano per alcuni mesi nei grandi centri urbani, come Dhaka o altre grandi città, dove vivono e lavorano spesso in condizioni davvero molto precarie. Quindi creare per queste donne una possibilità di restare con le loro famiglie è molto molto importante. La cosa che mi ha colpito molto di Ronnie dice è che penso, dice Ronnie, che rifondare il legame tra agricoltura e moda sia l'unica strada per rendere l'industria tessile, ma in fondo anche la produzione agricola, più sostenibili. Io penso che sia davvero una bella idea e credo che, come lui, che questa insomma sia una delle strade percorribili.
In chiusura, torniamo all'Oltrepò Pavese, ma ai filari di viti che contornano e sormontano il paesaggio delle colline della parte bassa, insieme a numerosi castelli e fortificazioni. Ce li racconta nelle storie agroalimentari Paolo Ambrosoni.
Il rito del filare, piccola disciplina del vigneto di Paolo Repossi, pubblicato da Ediciclo Editore nel 2023 nella collana Piccola filosofia di viaggio, 95 pagine, 9,50 €. Paolo Repossi, di formazione geografo, è funzionario regionale con esperienza di lavoro nel vigneto. Si è occupato di cartografia, gestione delle acque e di sviluppo locale. Il suo è il racconto di uno spaccato rurale tra lavoro e vita sociale nei luoghi che è facile immaginare dell'Oltrepò Pavese, terra di vigna e di vino, con i suoi riti e le sue liturgie, anche con una sua disciplina, come cita il sottotitolo, rispettata e coltivata come si coltiva un vigneto, con le sue regole, la scansione del tempo, ripetitiva e circolare. Metafora della formazione del carattere e dell'etica sociale, introspezione, riflessione intima con lo sguardo che si perde sulle colline. Le vigne sono geometrie, forme date e funzionali, sia che siano allevate a spalliera, pergola, tendone o d'alberello, punto di partenza e la base di ogni ragionamento. A volte sono anche un mistero. Nello scorrere delle stagioni, i lavori in vigna si ripetono in una circolarità sempre uguale ma anche sempre diversa di anno in anno. Il vignaiolo se ne prende cura nella convinzione di fare la cosa migliore perché è su quella terra che appoggiano i suoi piedi, con decisione, ruvidità, delicatezza, morbidezza. Ogni vignaiolo è diversi uomini fusi insieme. Nel lavorare quella terra, nel mettere ordine nelle sue geometrie, il vignaiolo si lega sempre di più ad essa. Ne ricama il paesaggio con l'armonia e la melodia di uno sbardito. La vite è una pianta esigente che non si fa intimorire, può prendere tanto, tanta energia da portare fuori strada, ma anche dare rifugio per staccarsi dai problemi di casa. Usare la vigna come una scusa. La vite lascia il tempo per riflettere, per capire, trovare la misura giusta tra lo stare da soli o socializzare, condividere il tempo con gli altri. La vite nuda nell'inverno fa pensare che non riesca a compiere quel miracolo di trasformazione partendo quasi dal niente. E invece lei, anche se ridotta quasi a zero dalla potatura, sa trovare i tempi giusti. Lacrima prima per esplorare il freddo, quindi mette bene fuori i germogli e una volta sicura si manifesta nella sua vigoria vegetativa per poi spingersi in basso, nella terra, in cerca di acqua e di sostanza. Il vigneto è così, bisogna avere fiducia che nel giro di pochi mesi si ripartirà dal nulla e si riuscirà a rifare tutto. La vite testarda parte dal legno. Lo riempie di foglie lungo tutto il filare, filtra la sostanza dei suoli per maturare la sua uva, ragiona come una madre che pensa al futuro e ai suoi frutti. Lavora velocemente per mantenere gli equilibri, per garantire le differenze tra grappoli, vigne e annate, strutturando e fortificando il suo carattere, a volte bonario, altre arcigno e difficile, senza perdere l'entusiasmo iniziale. Germoglia, fiorisce e fruttifica, sia che sia nel fondovalle che in cima alla montagna, cercando di esprimere il meglio, che sia a ritocchino o a girapoggio. Al di là delle tecniche, quello che richiede è rispetto. La si può far patire o soffrire, ma solo se giustificato da un ragionamento efficace. Non si arrende, ma vuole sentirsi oggetto di attenzione e di cura. Mantiene la sua dignità anche quando viene estirpata con energia perché ha radici fortissime. Camminare nel filaro e muovere le mani e modellare il tempo e osservando archiviare le certezze. La giornata è lunga, le energie vanno dosate con attenzione e quando si parla le onde sonore si impigliano tra i talci e le foglie e il filare le trattiene conservando nei nodi le memorie. Alcuni sono convinti che parli loro, che voglia manifestarsi e farsi conoscere atteggiandosi, portando l'uva con eleganza. Paolo Repossi accomuna il lavoro di un vigneto a una salita per i ciclisti, gesti sempre uguali e un punto di arrivo che non si vede. La vite arriva sempre al suo percorso, in una simbiosi con il vignaiolo che col suo bagaglio di addestramento e allenamento e con la consapevolezza che nulla è irrimediabile deve decidere in un attimo, lavorando per sottrazione, e lei, la vite, è sempre pronta a ricominciare con i ritmi, la pazienza e la comprensione. La vite lo sa che con la terra deve per forza trovare un accordo, firmare un patto. Ha un'adolescenza brevissima, pochi mesi per le ribellioni, poi si rende conto della forza della terra, che da lì bisogna passare per forza. È solo la terra a decidere. Vita sotterranea che conta come quella alla luce del sole. Le cose che sono rimaste a lungo nascoste e poi si scoprono all'improvviso sono quelle che cambiano il mondo, ci dice Repossi. La vite è senza dubbio femmina. Afferma. Le donne nelle vigne sono a loro agio e sanno che le viti faranno quello che possono e che di fronte ad avversità, alla grandinata, al gelo, terranno duro e non si arrenderanno. Hanno un comune modo di pensare, manovrano i tralci con facilità anche nelle situazioni complicate, colgono subito la situazione migliore e lasciano scoperta l'uva solo il giusto. Il vignaiolo è un modello di essere umano, ancora non disponibile sul mercato. C'è chi fa il vino e chi si ferma all'uva, ognuno convinto che sia il percorso giusto. Il tempo si misura in vendemmie, l'ultimo taglio dell'anno. Poi il vino mette tutti d'accordo, ricorda l'energia vitale. E tutto potrebbe finire lì, tra paura e rispetto per la terra. Poi tutto riprende con ragionamenti circolari. Melodiosa poesia del paesaggio. Il rito del filare. Piccola disciplina del vigneto di Paolo Repossi, pubblicato da Ediciclo Editore nel 2023 nella collana Piccola filosofia di viaggio. 95 pagine, 9,50 euro.
È tutto per questa puntata del Verzere di Leonardo, che torna tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.